penso sia addirittura d'arrivo. Cercheremo di stare, direi, di chiudere un po' in anticipo, visto che lo sciopero per molti può causare problemi per le partenze, quindi chiederei a tutti di stare nelle presentazioni intorno ai 20 minuti massimo. Rivoluzione dei dati e sistemi informativi intelligenti. Come le nuove fonti, Big Data e Linked Open Data possono apportare nuovo valore per aiutare i policy maker nel prendere decisioni, quindi a supporto delle decisioni. Ci sono su questi problemi e opportunità. Cosa serve? Servono piattaforme in grado di integrare dati, servono ontologie di riferimento per poter interpretare i dati, servono anche nuove competenze, a oggi poco presenti sul mercato, nuove forme di competenze ibride tra statistica, matematica, sistemi informativi. Ne parliamo con il gruppo dei nostri panelisti, direi di iniziare direttamente dal professor Iacus con la presentazione che ci parlerà di come integrare i big data provenienti dai social e statistiche ufficiali e analisi del territorio e social network. Sì, credo.
Allora, buongiorno a tutti. Intanto ringrazio gli organizzatori della sessione per l'opportunità che viene data al nostro gruppo che è chiamato Voices from the Blogs, è un gruppo di ricerca, ma è anche una company, una startup dell'Università degli Studi di Milano. In questo intervento io sostanzialmente parlerò delle opportunità che ci sono dietro a quelli che vengono chiamati big data, che ormai per gli statistici come me sono semplicemente i data, non c'è più distinzione tra data e big data, almeno per quanto ci riguarda. Social media è chiaramente una delle fonti e statistiche ufficiali. Cercherò di convincervi, anche se probabilmente in questa sala siete già tutti convinti della cosa, che effettivamente si possono integrare con una certa oculatezza queste tre cose. E ovviamente tutto questo a che fine? Al fine di rendere più smart ancora la pubblica amministrazione o in generale, insomma, chi si occupa di gestione del territorio. Allora, dicevamo che siamo già d'accordo sul fatto che i data sono big data, ma questo è semplicemente un esempio per farvi vedere, tra l'altro questa è una slide del 2013, i dati ancora non ci sono del 2014, ma in 60 secondi vengono generati tutti questi contenuti a livello social. Giusto per fare un esempio, ci sono 278.000 tweet ogni 60 secondi che vengono distribuiti in tutto il mondo. E poi guardate, c'è una classifica, io non so se riesco a puntare, vabbè, non ha importanza. Nella classifica che è stilata anche questa fine 2012, tra i 20 paesi maggiormente, diciamo, fruitori o diciamo, che utilizzano Twitter, ci sono ovviamente Stati Uniti, Brasile e Giappone, tra l'altro il Giappone è la seconda lingua parlata su Twitter, dopo l'inglese, e il giapponese, scusate, e l'Italia appare al 20° posto. Sembrerebbe dire che per gli italiani in realtà non c'è grande interesse su questo tipo di dati, però quel 20° posto corrisponde a circa 5 milioni di account attivi ogni settimana su Twitter, che vuol dire che gli utenti sono di più, ma attivi, quindi gente che si scambia informazioni su Twitter, è di circa 5 milioni a settimana. Basta fare due conti per capire che quei dati possono essere importanti per avere delle informazioni. Allora, questo è semplicemente un esempio, ovviamente. Per quanto riguarda i big data in Italia, scusate, questi sono dei numeri, anche questi non troppo aggiornati, ma dando semplicemente l'idea del volume, di come ormai non si debba più pensare al fatto che tra mondo cosiddetto virtuale e mondo reale ci sia una separazione. Ormai le persone che sono in rete sono sostanzialmente le stesse persone che sono nella vita reale, ovviamente. E queste persone ovviamente non sono rappresentative della popolazione demografica, però queste persone hanno delle reti sociali che vanno al di là dei social network, quindi delle reti sociali fisiche, e queste reti sociali interagiscono con le reti cosiddette virtuali. Cosicché le opinioni passano da una rete virtuale a una rete sociale, a quello che si chiama il second circle, che è appunto questo insieme di reti attorno alle reti naturali. Ok, quindi i numeri potete leggerli da soli, il 75% degli italiani è su internet in una qualche forma, quindi usa dati provenienti da internet o scrive su internet, il 40% è attivo sui social media, il 20% discute anche di temi sensibili come la politica o di altri temi sociali. E poi, con lo sviluppo delle tecnologie mobile, ormai il wifi è disponibile anche nelle grandi città italiane con relativa facilità, sempre maggiore comunque, sostanzialmente si è sempre connessi in un modo o nell'altro. Ok. Quindi che opportunità ci sono per il decision making? Secondo noi tante, ma anche credo secondo voi. Io un po' esagerato ho detto che non ci sono limiti, in particolare per la pubblica amministrazione. Ora, ho messo questa frase sotto, cercherò di convincervi, perché? Perché in realtà c'è ancora molta diffidenza nell'utilizzo di questi dati per varie ragioni. Uno, abbiamo detto, la rappresentatività. L'altro è che si pensa che in realtà le opinioni espresse in rete sono molto spesso opinioni distorte o comunque appartenenti a un sottogruppo particolare della popolazione. Lati positivi e lati negativi facilmente intuibili. In alcuni casi, e questo è importante soprattutto se si pensa al discorso Smart City, questi dati sono anche geolocalizzati. Quindi sappiamo anche dove le opinioni vengono espresse, in quale punto del territorio. È possibile fare analisi retrospettive. Quindi io posso sapere oggi cosa ne pensava una persona un mese fa, senza dover chiedere a questa persona, ma tu un mese fa cosa ne pensavi? Perché nel frattempo questa persona ha cambiato la sua opinione, anche sugli eventi che ha realmente vissuto. Questo perché? Perché tutti lasciamo delle tracce in rete. E sapete che in questo periodo Google sta discutendo con la comunità europea, cioè sostanzialmente Google non ascolta quello che la comunità europea sta chiedendo, e cioè che è la possibilità di cancellare in modo indelebile le proprie tracce lasciate su internet, ok? Google semplicemente non fa questa cosa. Possono essere fatte analisi di real time, quindi monitoraggio in tempo reale su tante diciamo, componenti. Si possono fare anche in modo molto veloce rispetto alle statistiche tradizionali, e soprattutto noi raccogliamo opinioni non sollecitate. Opinioni non sollecitate vuol dire che non siamo costretti a fare delle domande per ottenere una risposta, ma queste risposte in qualche modo sono espresse tra due persone o più che si parlano liberamente. E sono analisi di tipo censuario, quindi quando io rilevo qualcosa in rete, in realtà sto rilevando l'intera opinione della rete su un certo argomento, quindi non faccio analisi campionaria. Chiaramente i punti a sfavore sono la non rappresentatività, l'impossibilità di fare domande in rete, perché se qualcuno non parla di un certo argomento io la risposta non ce l'ho. Quindi l'approccio classico dell'analisi di questionari semplicemente non funziona. E l'altro problema è l'analisi testuale, che rimanda a tecniche di sentiment analysis che forse verranno poi raccontate più avanti dagli altri colleghi, altri relatori, scusate, che diciamo ci sono vari approcci, varie metodologie, alcune funzionano in certi contesti, altre no. Io in realtà sorvolerò su questa questione, però è un punto molto importante per questo tipo di analisi. Quindi ci sono i due lati della medaglia, i dati sono molto big, può essere un problema oppure un'opportunità, io credo che sia un'opportunità e penso che qui siate tutti convinti. Scusate se ribadisco sempre questa cosa che siamo d'accordo, ma è perché veramente lo penso. Quindi lo dico. Allora, adesso vi faccio vedere alcune opportunità. Tutto questo rimanda a delle analisi che noi abbiamo fatto, che stiamo facendo con delle pubbliche amministrazioni o semplicemente per fini di ricerca, semplicemente per mettere in luce le caratteristiche dei dati. Poi nel corso del pomeriggio so che verranno presentati dei casi in cui effettivamente si utilizzano in varia forma lo stesso tipo di idee, quindi con casi di studio specifici. Allora, ad esempio, i dati sono georeferenziati. Cosa vuol dire? Che io posso fare monitoraggio fine a livello spaziale. Il che vuol dire che, ad esempio, queste sono le menzioni fatte su Twitter in un giorno di un certo particolare brand, che non ha importanza quale sia. Però quello che si vede è che io posso considerare un continente, ad esempio gli Stati Uniti, la parte nord dell'America, oppure l'Europa, quindi vedere come cambiano quei pallini durante il giorno, ma posso anche zoomare a un livello molto più fine, cioè posso andare a vedere a Manhattan esattamente chi ha twittato e da dove. Questa è una cosa che ancora non è particolarmente considerata, soprattutto in Italia, dagli utenti. Ogni volta che noi utilizziamo Twitter e non disattiviamo la modalità GPS, Twitter traccia la nostra posizione. E il bello di questa cosa è che Twitter la traccia con la precisione del GPS, quindi con precisione maggiore di quello che può fare la Polizia di Stato quando traccia i nostri telefonini, che fanno riferimento alle celle, che hanno quindi un raggio di copertura di 1 chilometro. Il GPS ha copertura di 2 metri. Quindi io posso sapere dove avete bevuto il caffè se in quel momento me lo state twittando. Questo è un effetto, diciamo, che soprattutto riguarda i legislatori, ma soprattutto anche gli istituti come l'Istituto di Statistica, che devono anche tener conto di questioni come la privacy. Ma la cosa grave è che questi dati sono pubblici, cioè non devo essere la Polizia di Stato per sapere dove vi trovate. Vado su Twitter, mi scarico la vostra locazione GPS e vengo a casa vostra. Questo è un problema. Quindi comunque dal punto di vista dell'opportunità è la possibilità di tracciare nello spazio. L'altra è la tracciatura nel tempo, perché tutti questi dati, analogamente ai dati finanziari, ad alta frequenza, sono dati che riportano anche la data, il timestamp. Quindi io posso sapere esattamente quando una persona ha emesso o ha lasciato una traccia in rete. Che si tratti, in questo caso è Twitter, ma che si tratti di Twitter, Facebook, blog o qualsiasi altra cosa, comunque i siti web, per attività, diciamo tutti i canali internet, per attività che sono legate alla gestione personale di questi dati, di accessi e così via, comunque tracciano qualsiasi attività viene fatta in rete, in tempo reale. Allora, quelli che vedete qui, questa è un'applicazione che abbiamo fatto insieme al Ministero dell'Istruzione per quanto riguarda la prova Invalsi che si fa con gli studenti di terza media. Quello che vedete è, nel giorno del test, come aumenta la frequenza dei tweet relativi alla prova Invalsi. Poi uno va a vedere che cosa si sono scritti queste persone, alcuni erano proprio gli studenti che in classe twittavano le risposte ABCD, oppure che commentavano i risultati del test, altri erano i genitori preoccupati o i professori inquieti per... E quindi abbiamo scoperto cose interessanti, monitorando sud-nord, abbiamo scoperto delle cose interessanti che poi sono state riferite dal ministro nella conferenza stampa. Questo è un esempio, diciamo, di tracciatura nel tempo. L'altra cosa è il viaggio nel tempo, dicevo prima. Io faccio il mio monitoraggio, però siccome ho lasciato tracce indietro nel tempo, posso risalire, in questo caso questo è l'andamento di, non mi ricordo quale sentiment, su quale argomento, forse sul Made in Italy, in Giappone, posso andare indietro nel tempo, quanto fino a che me lo permettono i dati presenti in rete. Quindi ogni social chiaramente ha caratteristiche differenze, ma il fatto è che lo posso fare. Con le statistiche ufficiali non posso fare questa cosa. Se non l'ho previsto prima, non posso capire adesso come è cambiata l'opinione. E questo è molto importante, ad esempio, nei casi in cui accade un evento, ovviamente imprevisto, e io mi chiedo, ma è cambiata la percezione o no rispetto a quel particolare evento? Beh, non lo posso sapere se non l'avevo programmato prima, ma per definizione di evento imprevisto chiaramente non posso programmarlo. Quindi questo mi permette di fare il viaggio nel tempo. L'altra cosa è che posso mettere insieme spazio e tempo. Questo è un esempio ludico relativo al 5 maggio, io non mi intendo di calcio, ma insomma questa è la data in cui la Juventus ha vinto l'anno scorso, credo, in anticipo il campionato di calcio. Allora, fino alle 16, quella era la mappa dell'Italia, più è rossa più sono arrabbiati, dopo le 16 e fino alle 8 di mattina la mappa dell'Italia diventa bianca. Okay? Quindi c'è un evento, posso trovare anche delle correlazioni, ad esempio intorno a Roma, intorno a Firenze le persone erano un po' più arrabbiate perché Roma e Fiorentina sono arrivate seconde, nel resto dell'Italia, soprattutto al sud, le persone sono molto più felici perché la maggior parte juventina è distribuita in quel territorio. A Torino, paradossalmente, non c'è così tanta felicità perché a Torino è pieno di torinesi, cioè torinisti, non so come si dice, torinesi sì. Questo è semplicemente per giocare, ma per dire che insomma si può fare anche questo tipo di tracciatura. La tracciatura in questo caso è fatta a livello provinciale, abbiamo deciso di aggregare il dato a livello provinciale. Altra cosa, altra applicazione che abbiamo fatto, studio della mobilità e dei flussi. Questa è la mappa d'Italia all'una di notte, alle 8 di mattina in basso a sinistra e alle 19. Come si vede, tutti questi tweet, i pallini rappresentano sia la geolocalizzazione sia il grado di aggressività sostanzialmente di questi tweet. Come si vede nei centri urbani, la sera alle 7, quando tutti devono tornare a casa e c'è traffico, sono tutti arrabbiati. Okay? In altre regioni sono un po' meno arrabbiati. E poi si vede che sostanzialmente, se si sovrappone anziché la mappa geografica, la cartina, quella tipo OpenStreetMap, si vede che quei tweet là sono tutti lungo le direttrici autostradali, a seconda delle ore. Quindi si possono studiare addirittura i flussi in questo senso. Quindi si può tracciare anche questo tipo di cose. Questo riguarda la città di Milano, quindi una geolocalizzazione più fine. In questo caso è come varia la quantità di tweet relativi a certi fenomeni durante tutto l'anno. Quindi abbiamo fatto questa analisi per la Camera di Commercio di Milano, quindi una pubblica amministrazione in un certo senso, e si vede che in corrispondenza di alcuni eventi i tweet si concentrano da qualche parte. Anche questo può essere utile in un senso, in ottica smart city, per monitorare i flussi. Quindi, ad esempio, durante il Salone del Mobile, che si è tenuto alla Fiera di Milano, però in zona RO, i tweet si concentrano in quella zona. Durante il 25 aprile, manifestazioni, tutti al centro, a Piazza del Duomo, a manifestare. Durante i concerti si riempie il Forum del Sago. Okay. Banalità anche queste, però insomma possono avere una loro finalità. Altre cose, posso fare confronti addirittura interterritoriali, in questo caso è la percezione dell'immagine dell'Expo, così come la vedono gli stranieri, gli italiani e i milanesi. Ad esempio, guardando quel grafico, quello di destra, anche se mi rendo conto è un po' piccolino, i milanesi sono molto preoccupati delle possibilità di infiltrazione di tipo mafioso. Quindi tra le cose che non piacciono ai milanesi ci sono questo tipo di rischi. Per quanto riguarda invece gli stranieri, sono le ultime due colonne in basso in blu, quindi i non italiani, per loro l'Expo è un'opportunità di business, è un'opportunità di turismo. E per gli italiani in generale è un'opportunità di intraprendere nuove reti, chiaramente di tipo business, trovare lavoro e così via. Quindi ci sono percezioni diverse sullo stesso evento a secondo di chi è la persona che sta parlando. Quindi questo tipo di stratificazioni possono essere fatte. Adesso arrivo al punto, e poi sostanzialmente ho chiuso, ma è possibile utilizzare questi dati e metterli insieme alle statistiche cosiddette ufficiali. Allora, abbiamo costruito per la rivista Wired un indice che trovate tutti i giorni online sulla rivista, appunto, che si chiama Wired Next Index. Wired è una rivista tipicamente ottimista, quindi in qualche modo voleva registrare attraverso questo indice la capacità di ripresa del paese. Questo era, diciamo, il background. E quindi ci è stato chiesto, ma come facciamo a vedere cosa ne pensano gli italiani sulle prospettive di crescita di questo paese? Siamo a fine 2013, scusate. Quindi è partito a dicembre 2013. Allora abbiamo messo insieme varie statistiche, ad esempio le statistiche cosiddette ufficiali che noi chiamiamo dati freddi. Quindi quando mi arriva il valore del GDP, quando mi arriva il valore del numero di imprese che sono state aperte o chiuse, quando mi arriva il valore dell'indicatore del, come si chiama, labor force, statistica ufficiale del mercato del lavoro, il numero di disoccupati, la percentuale di disoccupati in Italia, quelli sono dati che fotografano una situazione che è già accaduta. Quindi sono dati che guardano al passato e sono caldi nel senso che arrivano un po' in ritardo, perché l'Istat chiaramente deve fare tutte le sue analisi, accumularli e produrre un report. Quindi questo, diciamo, ci vuole del tempo, che è un tempo tecnico. Chi lavora con le statistiche ufficiali ovviamente lo sa. Sono dati a bassa frequenza, sono dati mensili, trimestrali, quando non semestrali. Poi ci sono altri tipi di dati che sono comunque forward looking, tipo l'indagine sulla percezione dei consumatori, l'indagine sulla percezione degli imprenditori. Quindi si chiede all'imprenditore, ma tu tra 3 mesi... comprerai della merce oppure no? Pensi che avrai acquisti oppure no? Quindi si cerca di capire qual è la visione dell'imprenditore rispetto al futuro. Quindi sono dati forward looking, ma sono anche essi caldi, scusate, freddi. Sono freddi nel senso che comunque arrivano tardi, devo raccoglierli e sono fatti nel passato rispetto a quando mi servono. E poi ci sono i dati cosiddetti di sentiment, che noi chiamiamo dati caldi, che sono dati cosiddetti di nowcasting, questa è la nuova parola che viene usata adesso in questo ambito, quindi non si parla di forecasting, vuol dire una previsione a lungo periodo, ma che cosa sta per accadere. È questo quello che si può fare in un'ottica smart city, ripeto, o semplicemente di decision making. E sono anche forward looking, perché io posso andare a vedere cosa le persone pensano del loro futuro. Quindi noi abbiamo integrato, che cosa? 3 indicatori social, insieme alle statistiche ufficiali, che sono appunto... quali sono secondo te le capacità di ripresa del paese, come andrà lo stato dell'economia e qual è la tua fiducia nella tua ripresa personale. Quindi questo tipo di indicatori siamo andati a avere sui social. Ogni mese voi trovate su Wired Next Index, questo Wired Next Index sia sulla rivista e quotidianamente anche sul sito. Allora, nell'immagine di destra, quello che voi vedete è che questo indice in realtà... non è chiarissimo, però dovete un po' fidarvi, soprattutto nelle immagini di destra, questo indice risponde a qualcosa che avviene nella, diciamo, nella politica, in questo caso nell'economia italiana. In particolare questo indice è decresciuto fino a inizi febbraio, perché c'è stata la crisi del governo Letta e non appena Renzi è subentrato, quindi il nuovo primo ministro è subentrato, c'è stato un trend che è cominciato a ricrescere di questo indice. Allora, potete dare l'interpretazione che volete, non sono qui per vendere, diciamo, nessuna idea politica, ma il punto è che questi indici comunque reagiscono a qualcosa che sta avvenendo, okay? In ambito della società. Poi l'interpretazione, come usarli a fini di comunicazione o semplicemente di ascolto di questi sentiment, si possono, diciamo, si possono valutare diversamente. Altra cosa, abbiamo detto, sì, ma allora questi indicatori hanno un qualche valore previsivo rispetto a quello che sta per accadere. E siamo andati a correlare l'indice di fiducia personale, l'indice di fiducia del paese, quindi dati costruiti sui social, con gli indicatori ufficiali della fiducia degli imprenditori e fiducia dei consumatori, quindi le statistiche ufficiali Istat, che sono survey tradizionali. E si vede che il trend, non certo il valore, quindi non hanno valore previsivo in quel senso, ma il trend viene anticipato di 10 giorni o 15 giorni a seconda delle quantità che stiamo considerando. Quindi ad esempio l'indicatore social di fiducia del paese in qualche modo anticipa di 18 giorni la fiducia dei consumatori, e questo stabile mensilmente. Ci sono analisi particolari che vengono fatte in ambito econometrico, abbiamo semplicemente correlato le due serie storiche. Questo è interessante perché vuol dire che due cose, che i dati Istat sono effettivamente un po' lenti, quindi non è che registrano due cose diverse, non c'è un valore previsionale in questo senso, semplicemente ho l'informazione prima, perché nel momento in cui io sulla parte social esprimo un certo livello di fiducia, l'Istat può darsi che lo rilevi lo stesso giorno, ma me lo dice 18 giorni dopo, ok? Quindi non è un problema di previsione, non è che i social sono meglio, semplicemente mi permettono di avere prima una qualche forma di informazione. E in questo senso vanno integrati indicatori social con indicatori di tipo tradizionale. E questo è il grafico dei vari indicatori. Allora, come si vede, la linea ad alta frequenza, quella blu, sono i dati social. È un dato che noi aggiorniamo giornalmente, dove si vede un salto, e questo salto corrisponde, guarda caso, agli indicatori di fiducia personale e fiducia degli imprenditori costruiti dall'Istat, che hanno frequenza mensile. Okay? Quindi in questo senso si vede l'anticipo. Io riesco a intercettare un trend molto prima che non con le statistiche ufficiali. E la stessa cosa abbiamo rilevato a marzo, quando è risceso nel 2014, questo indicatore e così via. Okay. PA e PA digitale, questa è una cosa che abbiamo presentato a maggio durante il forum PA dedicato proprio alla PA digitale. Voglio dirvi semplicemente due cose perché forse sono andato un po' lungo. Allora, a parte il fatto che se ne parla sempre di più di PA digitale, ma ancora troppo poco in Italia, il 10% sostanzialmente parla di queste cose in rete. Ma la cosa interessante che abbiamo scoperto, vado direttamente a questo grafico qua, che ci sono aspetti positivi. Quindi in generale anche in rete ci sono degli aspetti che vengono visti e apprezzati, come il fatto che la digitalizzazione potrebbe permettere la velocità dei procedimenti burocratici, la semplificazione e così via. Cioè, ci sono possibilità di crescita, innovazione e occupazione. Ma l'altra cosa strana che abbiamo visto è che tra le critiche, no, ci sono sicuramente dei ritardi, limiti infrastrutturali, la mia smart card non funziona, se non mi collego col browser giusto e non riesco a fare la procedura online e così via. L'altra cosa strana che abbiamo rilevato è che ancora le persone preferiscono andare allo sportello per avere un contatto umano con l'operatore. Sembra assurdo, no? Preferisco fare la fila, ma potermi sfogare o semplicemente parlare, esprimere il mio problema con una persona fisica, che non semplicemente usare uno strumento digitale, che non mi permette più di avere questo rapporto. Allora, questa è una cosa che una PA può usare come informazione, quindi un manager può decidere di usare o no questa informazione. E se io semplicemente decido di digitalizzare tutto e semplicemente non tengo conto di questa cosa, può darsi che il servizio risulti poi un boomerang. Ecco, io con questo direi ho chiuso. Abbiamo molti cittadini sono già smart, siamo tutti smart, pieni di 2 o 3 cellulari e così via. Le PA sono ancora un po' indietro e siamo qui apposta a discuterne. Le opportunità sono tantissime, le avete viste, e se volete saperne di più su di noi, questo è il nostro sito e vi ringrazio. Okay.